Ciao.
Un brevissimo prologo all'episodio di oggi solo per ricordarti che è in preparazione la puntata numero 100, in cui ho in animo di rispondere alle tue domande e alle tue curiosità. Non perdere l'occasione di intervenire in questo evento speciale, scrivimi all'indirizzo che trovi in descrizione. Ho già ricevuto diverse email e ringrazio tutti, e in alcune di queste c'è la proposta per la messa in onda di un episodio in diretta YouTube, in cui chiacchierare e intervenire in audio e in video, così, per conoscerci meglio. Trovo la cosa eccitante e interessante. Tu che ne pensi? Se hai acquistato il libro Il Re degli Dèi, ti prego non scordare di comunicarmi nella mail come l'hai trovato. E ringrazio fin d'ora chi troverà 2 minuti per lasciare un giudizio nelle librerie online come Amazon. Le recensioni aiutano il libro a farsi conoscere. Grazie. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 96. Le tre Moire e il filo del destino. Tre sono le Moire, di candido bianco vestite, generate nella notte dei tempi da due fratelli, Erebo e Notte, entrambi figli del caos. Erebo è la divinità del buio delle profondità, del luogo dove vengono ospitati i morti, mentre Notte, a sua volta, è nume della mancanza di luce. Questi due fratelli, unendosi, danno vita a diverse figure mitologiche di grande fascino. Tra queste ci sono Thanatos, la morte, e suo fratello gemello Hypnos, il sonno. Trovo affascinante che il sonno, per il pensiero mitologico, sia il fratello gemello della morte. Al di là del fatto che, quando giacciamo addormentati, possiamo sembrare come morti, trovo interessante il legame morte come sonno che così tanto pervade la nostra cultura, con l'idea di molte visioni religiose che inquadrano la morte come un sonno eterno. Ancora di più intriganti di questi due gemelli particolari sono le tre Moire, le divinità filatrici, quelle che sono responsabili di come si svolge giorno per giorno la nostra vita. Esse vivono in un luogo buio, dove, con fare attento, filano della lana. La conocchia da cui tirano il filo è in tutto e per tutto la nostra vita, la nostra esistenza. Quando nasciamo, la prima Moira, il cui nome è Cloto, che vuol dire la filatrice, comincia a filare dal nostro fuso un filo sottile. Lo passa poi alla seconda Moira, la Chesi, ovvero la distributrice, che arrotola, dipana, districa e infoltisce il filo. La terza Moira attende con pazienza che il filo le venga passato. Quando finalmente quel filo, delicato e prezioso, arriva nelle sue candide dita, Atropo, questo è il suo nome, con una forbice lo taglia. Quando questo taglio viene inferto, la persona a cui quel filo è correlato muore. Non importa cosa stia facendo, quali progetti abbia in mente, quali azioni intenda compiere. In un attimo Atropo, nome che significa colei che non può essere dissuasa, pone termine alla esistenza e anche alla esperienza del malcapitato. Atropo, la terza delle tre sorelle, è tra tutte la più minuta di statura, ma la più terribile. Mentre le altre filano e distribuiscono, ella taglia di netto. Appare terribile ai nostri occhi, ma in realtà la sua azione può anche essere pietosa. Portare fine ad una vita di tormenti e patimenti senza speranza di un miglioramento può a volte essere interpretato come un aiuto salvifico. Al tempo stesso le sue sorelle non sono dichiaratamente sempre generose solo perché la loro azione non è legata alla morte. In effetti, quel che accade al filo nelle mani di Cloto e Lachesi sono tutti gli accadimenti, belli, brutti, gli incontri, gli amori, le disgrazie, questi e mille altri eventi che costellano il nostro vivere quotidiano, tutti dipendono dalle agili dita delle due Moire. Se nella notte del mito la Moira è un demone della sventura e della morte, con l'andare del tempo le tre venerande, vengono chiamate anche così, divengono potenze che sovrintendono alle nascite, alle nozze, alla morte e, come ti ho detto, destinano la sorte d'ogni vita umana. Dalle loro mani proviene ogni benedizione sulla terra, salute, fecondità, ricchezza, pace. Queste tre sorelle sono vestite di bianco in quanto legate alla luna e alle sue fasi, organizzate in triplice simbologia. Moira significa anche fase, e la luna in questa visione antica ha tre fasi e tre persone. La luna nuova, cioè la dea vergine della primavera, il primo periodo dell'anno. La luna piena, la dea ninfa dell'estate, il secondo periodo dell'anno. E la luna calante, la dea vegliarda dell'autunno, l'ultimo periodo dell'anno. La triplice dea luna viene qui inquadrata nel suo aspetto di sovrana della morte. Zeus, che sulla sua bilancia d'oro, nelle ore del pomeriggio, soppesa le vite di ogni essere umano, si dice che a volte possa intervenire per cambiare la sorte di questo o di quell'individuo, andando anche contro le intenzioni delle Moire. Può sciogliere dei nodi o anche posticipare l'intervento delle forbici di Atropo. Altri affermano invece che, essendo nate per volere di Enanche, dea della necessità, ossia ben prima di Zeus, anche il re degli dèi debba rispettare il loro agire. Sono esse guardiane, in effetti, dell'ordine dell'universo in cui ogni vita nasce, fiorisce e alla fine giace. Così si narra che Zeus avrebbe volentieri risparmiato le pene della vecchiaia ad Eaco, Minosse e Radamanto, tre suoi amatissimi figli. Le Moire, tuttavia, si mettono in mezzo, impedendo questa intromissione nel normale svolgersi della vita sulla terra, e Zeus, accettando di buon grado il loro verdetto, offre a tutti gli altri Olimpi il buon esempio. esse ancora non permettono che rimanga impunita l'azione di Asclepio, il primo medico dell'antichità, il semidio figlio di Apollo, quando, per volere di Artemide, riporta in vita l'ormai defunto Ippolito. Questa azione, denunciata da Ade e dalle Moire a Zeus, porta il re degli dèi a folgorare il semidio. Gli uomini più accorti cercano di non irritare le Moire, conducendo una vita sobria, prudente, lontana da pericoli o da rischi. Essi sono convinti che queste abitudini possano allungare loro la vita. Secondo altri, tale comportamento che gli esseri umani riescono a seguire non dipende direttamente da loro, ma dall'indole in loro infusa da Cloto e perfezionata dalla Chesi. Gli dei più giovani non tengono le Moire in gran conto. Apollo, addirittura, si dice sia riuscito a farle ubriacare e così a strappare loro il segreto della data esatta della morte del suo grande amico Admeto, re della città di Fere. Forse ricordi la storia di questo particolare re in una lontana puntata intitolata col nome della sua innamoratissima e impavida consorte, la dolce Alcesti. Ma gli dei più giovani dovrebbero aver rispetto delle tre Moire, altrettanto di quanto ne hanno le divinità più antiche. Uno degli esempi più chiari di obbedienza al proprio destino tra le divinità è portato da Afrodite. Le Moire assegnano alla dea della bellezza un unico divino compito, il fare all'amore. Un giorno però ella viene sorpresa da Atena mentre, seduta ad un telaio, sta imparando a tessere. Afrodite si è incuriosita di questa magica abilità e di nascosto da tutto e da tutti, in una stanza remota dell'Olimpo, cerca di imparare da sola i primi passi di questa arte. Atena, che ha tra le sue caratteristiche una divina abilità nel tessere, non ci sta a condividere con un'altra dea, anche solo parzialmente, questa sua peculiarità. Come puoi ben immaginare, l'abilità nel tessere è anche simbolica. Atena è una incredibile stratega in ogni sua battaglia. Intrecciare fili e annodare relazioni sono perciò attività che a lei sola appartengono. La dea Glaucopide affronta la dea della bellezza lagnandosi con lei per il suo sventato comportamento. Non starà di certo pensando di usurpare una sua prerogativa. Afrodite, lontana dal cercar bisticcio, porge senza meno le sue scuse ad Atena. E così, da quel lontano giorno a tutt'oggi, Afrodite non ha più alzato un solo dito per lavorare. Ancora un altro esempio di sottomissione al volere delle Moire ce lo offre Artemide quando, bambina, sulle ginocchia dell'orgoglioso suo padre Zeus, afferma: «Le donne in travaglio mi invocheranno spesso, poiché mia madre Leto mi ha partorita senza dolore, e le Moire dunque hanno già fatto di me la patrona delle nascite». Thank you. si dimostrano le Moire attente e benevole al nuovo ordine insediatosi sull'Olimpo, come a significare la liceità e la conformità di quanto sta accadendo al compimento del destino. Per questo combattono al fianco di Zeus contro i giganti e contro lo stesso Tifone. Esse sono presenti quando Teseo e Pirito scendono nell'Ade per portar via Persefone in una sciocca quanto spavalda spedizione. I due rimangono imprigionati con le carni incollate ad una roccia che ha forma di poltrona. Ogni volta che passano di lì, le Moire sostano un poco a fustigare i due amici impertinenti. Ancora sono presenti al favoleggiato matrimonio di Teti con Peleo e cantano con le muse per allietare il pranzo nuziale. Quando Demetra, nel suo dolore, distrugge la vegetazione della terra, Zeus manda per prime da lei le Moire, che riescono a placare almeno in parte l'ira selvaggia della dea. L'apparizione più famosa, però, rimane quella che incredibilmente le tre sorelle hanno fatto nella casa di re Oineo, nel giorno della nascita dell'invincibile Meleagro. Alcuni sono sicuri che questa apparizione sia avvenuta nel giorno del settimo compleanno del principino, ma la versione più verosimile è quella che riguarda proprio il giorno della nascita. Le tre appaiono nella cameretta del bimbo, mentre la madre e le ancelle si stanno prendendo cura di lui al confortante calore di uno scoppiettante fuoco. Il bimbo sta piangendo disperatamente e nessuno riesce a calmarlo. Immediatamente riconosciute dalla regina e dalle ancelle, che velocemente si inginocchiano, con voce grave le Moire iniziano a cantare. La prima, Cloto, canta: «Questo bambino sarà portatore di un animo nobile». La Chesi, la seconda: «Questo bambino diverrà un famosissimo eroe». Atropo, la terza, alzando un ossuto e bianco dito e indicando uno specifico tizzone che arde nel camino, mormora: «Questo bambino vivrà fino a quando quel tizzone non sarà completamente consumato». Le tre Moire scompaiono. La madre del piccolo, la regina Altea, si precipita al focolare, estrae il tizzone e lo immerge in un catino per spegnerlo. Nello stesso momento in cui il tizzone si spegne, il bimbo si calma e comincia a ridere e a sgambettare sereno. Altea conserva per decine di anni quel tizzone spento in uno stipetto, segreto, noto a lei sola, fino a quando, impazzita di dolore, non lo andrà a cercare per gettarlo lei stessa nel fuoco. Alla figura di questo triste eroe, Meleagro, e alla fantastica battuta al cinghiale di Calidone è stata dedicata a una puntata. La ritrovi facilmente scorrendo indietro tra gli episodi. In quell'episodio ricordo anche come le Moire siano le divinità che i latini chiameranno le eparche. Il loro esistere, anche per i romani, è legato al fato che è destinato ad ognuno di noi. Destino, in latino, è fatum. Il loro nome nel tempo muta perciò da parche in tria fata, traducibile, seguendo il senso, con le tre figure legate al fato. Fata oggi è il termine con cui noi indichiamo queste presenze benevole e benauguranti nella nostra vita. Il termine fata ha avuto fortuna anche in molte lingue: Fe in francese, Feiri in inglese, Fada in portoghese, eccetera. Tornando alle Moire, la loro presenza nel mito, come avrai di certo immaginato, è capillare. Innumerevoli sono gli episodi in cui loro in un modo o nell'altro appaiono. Sono un continuo richiamo, per chi ascolta il racconto, alla necessità, ovvero a quella forza che da sola governa tutto il cosmo, quella forza che non ammette strappi o sotterfugi per sfuggire al fato. Ciò che le Moire pazientemente filano sono i giorni della nostra vita, e uno di questi giorni sarà inevitabilmente quello in cui per noi il sole tramonterà per sempre. La lunghezza del filo che esse ci concedono dipende esclusivamente dalla loro decisione, e visto che nemmeno Zeus può cambiarla, a noi non resta che sperare nella loro benevolenza. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.